la amicizia, le relazioni vere e profonde. Toccheremo dei testi che abbiamo già considerato, li considereremo sotto questo versante. Il tema dell'amicizia anch'esso è come sparso dentro tutto il testo del Siracide. Però ci sono delle unità letterarie specificamente destinate alla riflessione sull'amicizia, uno dei temi che sta a cuore all'autore sacro, non soltanto l'autore del Siracide, ma a diversi autori della scrittura, soprattutto di ambito sapienziale. Una diciamo forma, l'assioma più esemplificativo lo troviamo in 6.14. Un amico fedele è rifugio sicuro. Chi lo trova, trova un tesoro. Si tratta di una iniziale, implicita confessione di fede, contenuta più estesamente nella sezione che comprende 6, 5-17. Questa sezione testuale si presenta come un sintetico, elevato inno all'amicizia. Nella prima parte, dal versetto 5 al 13, vengono indicati i rimedi per l'amicizia che può trasformarsi nel suo contrario. Sono anche segnalati gli accorgimenti per saper scegliere con oculatezza l'amico vero e distinguerlo dal falso. 'Se intendi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non esiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà il tuo disonore e i vostri litigi, e così via. Quindi in prima parte sono indicati dei rimedi e segnalati gli accorgimenti per la scelta. Nella seconda parte, la più breve, da 14 alla fine, fino al versetto 17, l'amicizia è cantata solo in modulazione positiva, ormai libera dai rischi già evidenziati. E in questa seconda parte, l'amicizia, l'amico, è qualificato con alcuni sinonimi significativi, belli: rifugio sicuro, tesoro, valore e prezzo inestimabile, medicina che conferisce la vita. Troviamo una terminologia ricca, limpida, lussureggiante, che sfiora dei contesti specifici, affini al pericolo. Il pericolo dal quale la vita è scampata, il rifugio, e diciamo il soccorso per chi è colto, la salvezza per chi è colto da un aggressore, da un temporale, da una bestia feroce. La medicina indica l'ambito della malattia, il pericolo mortale. Il prezzo e il valore attinge alle dimensioni economiche, ma le trascende, prezzo e valore incalcolabili. Troviamo un linguaggio iperbolico, eccessivo, per dimostrare l'elevatezza dell'amicizia vera, la sua incomparabilità con altre situazioni di vita. Fra tutte queste qualificazioni dell'amicizia emerge il termine tesoro, tesauros. È un sostantivo familiare all'autore valore sacro del siracide. Se dovessimo chiedergli dove altre volte lo hai impiegato, per quali altre realtà tu hai usato questo sinonimo, l'autore ci direbbe: andate a 1.25 e 43.14. Fra gli altri usi. Questi due casi, 1.25 e 43.14, ci offrono una più approfondita spiegazione dell'amicizia. 1.25 non lo trovate nelle Bibbie celi prima del 2008. Non lo hanno inventato dopo, soltanto la nuova disposizione del testo tradotto secondo la nuova Vulgata e le più recenti apporti delle scoperte dei manoscritti greci ha condotto a riformulare il testo più sicuro alla versione originale che è stata perduta. Quindi nel testo greco e nella nuova versione del 2008 il versetto 25 c'è, invece nella precedente, mancando alcuni versetti provenienti dalla versione greca, il testo è più breve, invece ora è un po' più lungo e il versetto 25 suona così: fra i tesori della sapienza ci sono massime sapienti, ma per il peccatore è opprobrio la pietà verso Dio. Il versetto 43.14 invece suona così. Devo leggere il 13 perché si capisca. Con il suo comando, si intende Dio, fa cadere la neve e fa guizzare i fulmini secondo il suo giudizio. Per esso si aprono i tesori celesti e le nubi volano via come uccelli. Nel primo caso, 1.25, il tesoro vero e proprio, il termine tesoro, è utilizzato per indicare le parole della saggezza, cioè il frutto fra gli uomini della sapienza di Dio. In altri termini, il tesoro autentico è la parola del Signore. Essa, non solo a questo punto, ma in tutto il testo, è riconosciuta come il bene più prezioso che esista. Ora, all'interno del discorso sull'amicizia è indispensabile capire che l'amicizia è anticipata da questa relazione amicale più grande conferita da Dio mediante la sua parola. Chi ascolta la parola e la comprende e la traduce in vita vissuta gusta, trova il dono più inestimabile che è l'amicizia con il Signore. Quindi l'autore sacro ci aiuta a contemplare l'amicizia come scorga dalla sua sorgente, che è il cuore stesso di Dio. Quello che dirà Gesù: io vi ho chiamato amici. Quindi il testo sacro asserisce che per conoscere e vivere l'amicizia occorre innanzitutto considerarla nel suo assetto verticale. Quando Dio parla, crea amicizia. Fa accedere all'alleanza. Crea relazione. Introduce in una relazione di amore. Noi queste cose le sappiamo, le abbiamo fatto diventare delle sviolinate, quindi non ci fanno più un baffo, ma se entriamo nello spirito della parola di Dio ci rendiamo conto che qui c'è la sorgente, la chiave di tutta la nostra vita dello spirito. Quando si chiude il Pentateuco col testo di Deuteronomio 34 viene offerto il più elevato elogio a Mosè, ritenuto l'autore del Pentateuco, della Torah, E cosa viene detto di Mosè in Deuteronomio 34 dopo che è morto? Deuteronomio 34, 10, 12. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, col quale Dio parlava faccia a faccia. L'amicizia, diciamo letteralmente, il termine adoperato, è naso a naso. Naso a naso, cioè con una relazione di intimità immediata. Parlava faccia a faccia, che il Signore conobbe lui faccia a faccia. Non che Mosè conobbe il Signore e lo ha visto, ma il Signore ha conosciuto Mosè. Il verbo conoscere in ebraico indica una relazione totalizzante. Io ti amo, non ti conosco perché so, io ti voglio un bene immenso, la tua vita mi appartiene, ti conosco, sei mio. Ecco cosa è avvenuto con Mosè, perché è incomparabile nell'Antico Testamento, perché il Dio gli ha rivolto la sua parola. E questa non è stata trasmissione sterile di leggi, di orientamenti, di suggerimenti provvisori per svolgere bene una missione. Dio, quando sceglie e dona la sua parola, afferra il cuore e dona tutto il suo cuore. Questa è la chiusura della Torah, del Pentateuco, di tutti quei lunghi testi che sembrano ardi, pesanti, noiosi, e che invece indicano che la parola di Dio dona vita, crea amicizia, afferra in un impeto di amore. Per cui anche Mosè, incomparabile, benché sia morto come gli altri, è irraggiungibile sulla terra. Questo è straordinario. La sua tomba non lo sappiamo dove sia, è irraggiungibile, non è un morto, è morto, ma non è da considerarsi come un morto. L'amicizia di Dio lo ha in maniera pervasiva trasformata. E l'israelita che continua a leggere da Giosuè in poi tutta la Bibbia è chiamato a diventare obbediente come Mosè, leggendo la parola di Dio. Ci siamo? Ecco cosa significa l'amicizia attraverso la parola. Noi le facciamo belle espressioni, la parola di Dio invece ci dice questa è sostanza della vita. La vera amicizia sgorga da Dio, che ti fa amico. Come? Quando ti parla. Dio è in dialogo con l'uomo, non dona precetti, crea alleanza. E questa alleanza non è, diciamo, stabilita in funzione della tua decisionalità. Dio non ti chiede se vuoi entrare nell'alleanza. Dio ti afferra nell'alleanza. Tu ti trovi già coinvolto. Sei amato. Per cui l'iniziativa è del più forte. E quando tu ti guardi attorno sei già uno coinvolto. Ma quando hai deciso? Decidi dopo. La tua decisione non è annullata, ma Dio non stabilisce le carte, vai dal notaio, vediamo qual è la tua posizione, se vuoi figli altrimenti ognuno a casa sua. Questa mentalità giuridica non corrisponde alla Bibbia. L'alleanza che Dio fa con l'uomo, dandogli la sua parola, previene l'uomo. L'uomo è già amato, quando deve decidere è già afferrato. E voi direte, allora che libertà c'è? La libertà è vera quando c'è una relazione di amore, non quando c'è distanza. Quando c'è distanza c'è solitudine. Ci siamo? Se noi avessimo deciso di scegliere Dio e poi avessimo detto sì, lo scelgo, e da allora in poi Dio avrebbe continuato a chiamarci, saremmo stati dei burocrati, noi non dei consacrati. Noi abbiamo risposto all'amore che ci ha preceduto. Questo avviene nella vita, non discutiamo, perché dobbiamo discutere della fede. Quando un bambino nasce, è nato. Vuoi parlare, vuoi camminare, vuoi essere amato? Gli vengono poste queste domande? No, è già amato. Qualcuno ha scelto per lui, c'è un amore che previene, c'è questo vestigio che ancora esiste nel dono della vita. Ora si fanno scomparire pure questo, si fanno di plastica, non lo sappiamo. Però normalmente avviene così quando nasce una creatura, è prevenuta nell'amore. Così fa Dio con la sua alleanza. Così ha fatto con la Vergine Maria, così ha fatto con i tuoi genitori, così con i profeti, gli apostoli e tutti gli altri con noi. Quindi l'amicizia non è un dono che meritiamo, che scegliamo, o per il quale diamo un assenso e poi Dio fa tutto il resto, altrimenti non lo fa. Noi riusciamo a reagire, a rispondere, perché siamo già stati coinvolti in una fascia, in un fascino d'amore che ci sostiene. Certo, se diciamo no, perdiamo tutto. Ma la vera libertà è intessuta nell'amore. Senza amore non c'è libertà. Non è la libertà che crea l'amore, è l'amore che crea la persona libera, se è vero. Se non è vero, è costrizione. Ecco, la parola del Signore pervade, trasforma, anima chi la ascolta, lo rende amico di Dio, a un punto tale di conoscenza da essere tutto del Signore, afferrato da Lui. Questa è l'amicizia prioritaria, nel suo assetto iniziale. Questo è il tesoro, il primo tesoro è la parola. E non parliamo della Vergine Santa su questo versante, del tesoro della parola. Invece in 43,14 Siracide dice che il tesoro sono la pioggia, i fulmini, l'acqua abbondante, quella che è, forse i fulmini meno impetuosi di quelli di ieri. La neve è un tesoro, certo, in una geografia assetata, senza grandi risorse idriche, la pioggia era considerata una benedizione, è considerata una benedizione. Al 43,14, ciò che può sembrare nocivo, il fulmine, la tempesta, la neve, ciò che è fuori dalle capacità dell'uomo, è considerato un tesoro. È un segno naturale della volontà di Dio, che apre i tesori che succedono, crea il temporale e dona la vita. Vi ricordate il 19 di Genesi? L'arco è chiuso, ha distinto le acque, sono le acque di sotto e le acque di sopra. Quando Dio apre le acque di sopra, piove, e quando fa il temporale è più abbondante. Allora il tesoro del cielo crea la vita. L'amicizia vera è un tesoro, dunque è una protezione amorevole, come quando Dio fa scendere l'acqua sulla terra. L'amicizia divina è preziosa come l'acqua per l'assetato, preziosa nel senso di indispensabile, senza la quale si muore. Il richiamo all'acqua, questo collegamento all'acqua, richiama di nuovo la bellezza della parola divina, che è considerata come acqua che irrora la terra. Qui è immediato il riferimento, il richiamo a Isaia 55:10-11. Isaia 55:10-11. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo per irrigare la terra, farla germogliare, così sarà, e non vi ritornano senza prima aver dato il segno al seminatore, così sarà della mia parola, non ritorna a me senza aver operato ciò per cui l'ho inviata. La parola è acqua. La forza della parola santa crea l'amicizia, come l'acqua che irroga la terra. L'amicizia quindi non è descritta sotto il versante psicologico, sotto un versante solo esistenziale, ma sotto questa indicazione divina. L'acqua è il segno dell'amicizia di Dio. Pensiamo a 1 Re 18, la sfida di Elia sul Monte Carmelo. Ricordate? Ai versetti 1, 4, 5 e poi dal 41-46 l'acqua è la protagonista di quella sfida. Diciamo, nell'assetto iniziale del racconto viene detto che Elia deve presentarsi al re, lo perseguita perché Dio concede la pioggia alla terra. Se Elia si fa vedere, Dio concede la pioggia, finisce la carestia, è dal profeta che dipende la ripresa della vita sulla terra. Deve andare dal re che lo presenta, mentre il re sta cercando l'acqua per i suoi carri, per i suoi cavalli e per il suo bestiame, e manda i servitori a cercare l'acqua. Così l'autore sacro fa questa piccola nota di sarcasmo. Dio è interessato alla vita del popolo e manda il profeta. Il re è pure interessato all'acqua, ma per i suoi animali non gli interessa proprio degli altri. E poi alla fine, dopo la sfida vinta da parte di Elia, e tutti dicono il Signore Dio, arriva l'acqua. Ma non con uno scroscio abbondante, arriva l'acqua impetrata da Elia che si mette sul cammello costato e attende, manda il servo, vai a vedere all'orizzonte, quello torna, non c'è niente, torna di nuovo, che cosa c'è? Non c'è niente, quello prego, torna di nuovo 7 volte questo ambiente, vieni. Noi l'avevamo mandato in quel paese già la seconda volta, per non dire la prima, 7 volte, alla fine torna e dice c'è una nuvoletta piccolina, e Elia percepisce che Dio sta mandando il temporale. La tradizione carmelitana, quella nuvoletta, ha visto la figura della Vergine Maria, piccola nuvola che porta la pioggia della grazia. Allora, l'acqua è indicata nella scrittura come il segno dell'amicizia, della protezione, del soccorso con cui Dio rinfresca la sua alleanza con il popolo. Da tale muratura, allora, si capisce che l'amico equivale al tesoro autentico. E chi è questo tesoro autentico? La parola. Dio stesso. L'amicizia tra gli uomini è il riverbero di questa passione di Dio per le sue creature. Quindi, dall'inizio alla fine, per questo sacro è asserito che l'amicizia autentica è un dono soprannaturale che procede da Dio e si espande su quelli che vivono nel suo timore. Fuori da questo, ogni forma di amicizia diventa il suo contrario. Consorteria becera, complicità nociva destinata al fallimento. Un'altra bella definizione dell'amicizia, abbiamo visto il procedimento, la strategia dell'autore del Siracide, è detta col suo contrario. Per capire una virtù viene messa in contro la luce. 12, 16, 17. Una descrizione antica che non ci riguarda più, cose vecchie, arcaiche, inutili da riprendere. Il nemico ha il dolce sulle labbra, ma in cuore medita di gettarti in una fossa. Cose vecchie che non succedono più. Il nemico avrà lacrime agli occhi, ma se troverà l'occasione non si sazierà del tuo sangue, cose dei secoli passati. Se ti capita una disgrazia, lo troverai accanto a te, fingendo di aiutarti, ti prenderà per il tallone. Vedete che il linguaggio colorito che indicate gli stratagemmi, la controfigura dell'amico, che diventa l'antitipo di Dio. La cattiveria che sosta, che sorveglia per attirare il debole, per affossarlo, è l'antitipo della santità. L'amicizia è fedeltà, la malizia è diavoleria. Se l'amico vero è il riflesso della bontà divina sulla terra, il nemico è il rovescio della benevolenza divina. Il nemico non è l'aggressore sporadico, provvisorio, temporaneo, ma è la malizia fatta persona. Allora qui, anche se è un po' fuori moda questo discorso, da queste battute si facile anticipa il messaggio del Nuovo Testamento, delineando fra queste immagini l'opera disastrosa del maligno, il nemico per antonomasia della natura umana. Ma ormai nessuno ci crede più al maligno, quindi è superfluo che io dica questo, non esiste più, sono stupidaggini nel Medioevo. Questo a volte non dicendo pure i preti, purtroppo. Invece, attenendoci alla parola di Dio, dobbiamo vedere le cose come stanno. Nelle tentazioni poste a Gesù, attraverso la malizia e la scaltrezza, il diavolo che non dorme scimmiotta la benevolenza infinita di Dio. Si presenta come la più vile parodia del suo amore. presentando a prima vista le soluzioni che sembrano più semplici e veloci. Prima Pietro 5, 8, 9. Questa frase è stata scritta anche per quelli che non ci credono più, perché la scrittura è tutta santa, anche nei versetti che non ci piacciono. Prima Pietro 5, 8, 9. Siate sobri e vegliati. Il vostro nemico, amico, nemico, non dice l'orso, il mostro, dice il nemico, il vostro nemico, il diavolo, come leone urgente va in giro cercando di divorare. Resistetevi saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi nel mondo. Il diavolo, in questo testo di Prima Pietro, è chiamato propriamente nemico, antidikos, cioè il contrario dell'amico, letteralmente l'accusatore, l'aggressore, colui che spia tutte le battute per metterti in tranello, per dire di te tutto il contrario. Matteo 5,25, troviamo il medesimo uso, o Luca 12,58 e 18,3. Il vero nemico è il diavolo, perché scimmiotta l'agire di Dio. Quando hanno prodotto il film della passione orrenda del padre Mel Gibson, l'artista, ci sono dei passaggi che non si capiscono, non tutto è chiaro immediatamente. Fra questi elementi più incomprensibili, al momento della flagellazione, per chi resiste a vederla, si vede che c'è questo. C'è quello che è quella donna che impersona il diavolo, la Celentano, per dire, che impersona il diavolo, e c'è il diavolo che compare anche due volte nel film. Al momento della fornicazione c'è questo che gira, vi ricordate? E come gira? Vi ricordate come gira? Come si presenta al momento della fornicazione? Era il punto su cui tutti dicevano, ma questo che vuol dire? Io sul momento non capivo, poi magari riflettendoci, gira come un bambino umano. Brutto, un nanetto, vi ricordate? Una faccia senza capelli, un volto calvo, vi ricordate? Ora? Cioè, quello flagellano contro, 3, 5, e quello gira con questo bambinaccio. È una intuizione, diciamo, del regista, non so da dove avrà attinto, per indicare che il maligno è l'antitipo di Dio, scimmiotta, deturpa ciò che di Dio è più l'ideale, limpido, santo, l'innocenza, la maternità. Quel diavolo con un bambino brutto, che non è bambino ma è un vecchiotto, fatto piccolo, non netto, indica l'antitipo della dolcezza della figura di Dio che sulla terra appare nella mamma che abbraccia il suo figlio. Come dice il Salmo, io sono tranquillo e sereno, come un bimbo spezzato, è l'anima mia. La figura più dolce della bontà divina della mamma col suo bambino, Isaia dice, buona madre, dimenticarsi, io non ti dimenticherò mai. Ecco dove deve arrivare il diavolo, a scardinare le dimensioni più sante, più tenere, più fragili. E infatti, cosa sta avvenendo con la famiglia? Questo, che parliamo ancora di queste cose materiali, la menomazione della maternità. Ecco, la parodia dell'amore, quindi l'amicizia, secondo il testo sacro, è un antidoto, l'amicizia vera, è un antidoto contro i lacci del maligno. Dobbiamo mettere anche questo versante. Chi ha un amico vero è baluardo, difesa, sostegno contro gli inganni del nemico per eccellenza. Quindi l'amicizia, vista nel suo valore teologale, anche nell'applicazione umana, è una salvezza contro il maligno, perché il maligno crea solitudine. La malattia più diffusa oggi è questa. L'inferno è solitudine. Infatti, la maggiore malattia è la depressione. In tal senso, l'amicizia diventa salvezza. E il Signore, l'unico insuperabile amico. Senza la forza del suo spirito non potremo fare nulla. Ma dobbiamo anche percepire che questa amicizia soprannaturale va calata, incarnata nelle dimensioni più umane, sapendo che l'amicizia è un antidoto contro il male. Se volessimo applicare questo nella nostra considerazione umana, dovremmo dire che siamo chiamati a vivere questo dono da dove ci troviamo. Tante solitudini, tante incomprensioni, tante fatiche dipendono dal fatto che viviamo in comunità religiose, ecclesiali, presbiterali, parrocchiali, spalla a spalla, gomito a gomito, come si suol dire, e siamo alle mille miglia lontani gli uni dagli altri, non ci conosciamo più. Per cui quando c'è una necessità viviamo nella solitudine. Quando vengono da sacerdote solo perché hanno ormai compiuto tutto il giro per i psicologi della zona, e anche dei sortileggi, non so come si chiamano, se è diffuso anche tra di voi questo dato, dei mandi, ecco. E per il sacerdote è un fallimento, non credete? Dopo che hanno fatto tutto il giro, poi vengono dal sacerdote che non hanno più fare, cosa fare? Non è un fallimento, diciamo. Noi dovremmo essere i maestri in umanità, dovremmo avere le risorse per natura, per avviare percorsi di comprensione, di amicizia, di compagnia, essere punti di riferimento. Invece ci dibattiamo nelle nostre discussioni interne, esterne, piccole, a volte mediocri, invece, e ci sfuggono i casi più seri. Dovremmo essere maestri di comprensione, e ogni tanto sfociano dei problemi, e tu dov'eri? E io dov'ero? Ora mi scandalizzo perché hai compiuto questo, e dov'eri? Apparentemente siamo tutti perfetti, ma nel cuore, se non c'è un'amicizia, un fratello, una sorella alla quale appoggiarsi, tutto il resto non serve. Le nostre iniziative, se non creano questo ordito di maturità umana, di santità, non servono, perché giustamente la gente va da altre agenzie e cade in ulteriori depressioni. Quando poi sono all'astrico, vengono da noi, se vengono. Chi viene? Quindi vedete come l'amicizia, vista bene nella parola di Dio, soprannaturale, un baluardo contro il nemico, ha bisogno di essere declinata da subito tra di noi. Occorre che ci domandiamo se noi, che siamo alla ricerca di veri amici, se lo siamo, se noi già per noi stessi, agli occhi degli altri, saremmo delle persone affidabili. Questo è il punto su cui dovremmo sempre interrogarci, senza dare nulla per scontato. Io da come vivo, da come parlo, da come mi espongo, da come mi relaziono, per me è tutto a posto, non mi sbaglio mai. Ma da come vivo, sono davvero una persona affidabile per gli altri? E riesco a percepire, a prevenire i problemi, a capirli, a saper dire il vero, a stare vicino? Chi l'ha detto che non abbiamo parole per consolare, per aggiustare? Questa storia che ogni volta devo stare tanto nel silenzio, no, perché non abbiamo parole sufficienti. Ma dove siamo cristiani noi allora? Non potevano venire i buddisti o gli induisti a fare silenzio? O no? Quando muore qualcuno, non abbiamo parole perché. Ma come non abbiamo parole qua? Potenti, 72 libri potentissimi. Io non dico che dobbiamo adesso essere parolai, trovare gli insegnamenti, ma noi abbiamo la risposta che è il Signore Gesù. Allora perché ci siamo? No, stiamo accanto, perché vero che a volte ci vuole pure il silenzio, però attenzione, che significato ha? Noi perché ci siamo testimoni della presenza del risorto? O è risorto o non è risorto, o ha vinto la morte o non è niente, o sono favole o sono cose vere. Non so se mi spiego, a volte nel nostro linguaggio clericale, suolesco, in generale, se esiste questo aggettivo, no, in questo modo camuffiamo il nostro vuoto di fede, che non sappiamo essere eloquenti, non sappiamo avviare i cammini di fede. Faccio un esempio, io sto parlando di me, non parlo degli altri. È morto un bambino, non della mia famiglia, ma di una famiglia collaterale alla mia, parente di fratelli di miei cognati, e mi hanno chiamato. chiamato giustamente al policlinico. Io sono andato il primo fra tutti, quasi di notte. Un caso drammatico, tragico, lo sapete, muoiono le persone care, adulte, è un conto difficile, ma quando muoiono i è qualcosa di straziante. E io sono arrivato là, sono rimasto inebetito, perché mi richiamo cose di bambini, di quando ero bambino io, dei cuginetti morti, sono delle cose che si svegliano, io non ci avevo più pensato. E sono rimasto veramente impietrito, sacerdote, studiato, seminari, tutti i sacramenti fatti. Sono arrivato là e non sapevo cosa dire. Sono rimasto impietrito con tutti i parenti che c'erano. Vedevo un bambino sano, morto per questi errori, per questi ritardi, questi vaccini che fanno e qualche volta fanno un cattivo effetto anziché l'effetto positivo. Se non mi avete la mamma del bambino, coetanea mia, mi disse: padre, diciamo il rosario perché io impazzisco. Ma dovevo essere io il primo a dire una parola, a suggerire la preghiera, a introdurre il rosario, a consolare. E è venuta lei, per giunta, la mamma, non so, io non ero capace di dire il rosario, perché, voglio dire, questo mi fece pensare, noi siamo sempre, camuffiamo le nostre incapacità, dicendo sto, faccio silenzio, sto vicino, no. E infatti è una maniera di vivere la tua incapacità, la tua timidezza, bisogna tirar fuori la fede. Ecco, l'amicizia vera crea roccia salda, che l'altro la voglia o meno, non conto, ma tu devi essere un punto di riferimento. Diciamo, chi me la dà questa forza? C'è il Signore, c'è la preghiera, ci sono i confessori, c'è il padre spirituale, ci sono le amicizie vere, sono comunità forti. Altrimenti perché ci siamo? Se siamo tutti amiconi, se siamo tutti, giochiamo tutti a fare i bambini, io certamente dico queste cose di suore, non le dovrei dire, però è uno sfogo. Nel nostro mondo, l'ho detto più volte, soprattutto nelle nostre realtà ecclesiali, giochiamo tutti a fare i bambini, a essere giovani, magari con il desiderio di avvicinare tutti, ma non sappiamo che gli altri più giovani hanno bisogno di punti di riferimento, di paternità, di maternità solide. Per cui fare i cretini vestiti da bambini distrugge la comunità. Allora, chi è anziano cela e fa il giovanotto, chi è prete fa finta e si mette sportivo, chi si spoglia per fare il giovanotto trente, voglio dire, entriamo in un mondo di esibizione dal quale pure nostra al di fuori, e alla fine non costruiamo comunità, facciamo teatri, spettacoli, stupidaggini, e poi si rimano altrove perché non trovano dei punti di riferimento in noi. Quale credibilità c'è in un sacerdote, in una suora che prima ha sghignazzato e cosa più becera l'ha fatto quella persona? Gli altri, anche se non lo dicono, in noi vedono una dimensione sacra, spirano, fiutano se c'è un uomo o una donna di Dio. Se ne accorgono i bambini. L'anno scorso su Gabriella si ricorda, siamo andati a fare una passeggiata durante il capitolo. E c'erano queste persone, noi siamo scesi, e a un certo punto arrivava una comitiva di tedeschi con un bambino o una bambina nella del passeggino. E quel bambino, fra tutte le persone che c'erano, si fermò con noi, soprattutto con le suore, però non fece, con gli altri piangeva, si ricorda, e cominciò a... Insomma, mi disse, non fiutano pure loro, che siamo persone del Signore. L'innocente fiuta che se ci sono persone che non appartengono a nessuno e sono capaci di amare. Allora, riprendiamo sul serio non soltanto l'istinto, ma la serietà di quello che significa essere amici, nelle parole tra di noi, perché a volte possiamo chiuderci nelle perfezioni indiscutibili di riti, di preghiere, di regole, di costituzioni, di consigli presbiterali, di diocesi, ma non c'è il sostegno di un'amicizia vera. E ci si scatena su tutti i Facebook del mondo, aspettando che sia il mondo a darci consolazioni. E alla fine vengono consigli, considerazioni completamente imprudenti su questi strumenti di comunicazione, delle cose intime, l'intimità è violata, perché giustamente ognuno ha bisogno di punti di riferimento, e se non ce li ha, si attacca, si chiude in una stanza e scrive sempre la sopra. E noi non siamo maestri di umanità, non dovremmo dare un colpo in controcorrente, incontrare le persone, guardarle negli occhi, aiutarle e dire le parole giuste al momento giusto? Ecco, la riflessione sull'amicizia mi pare che ci tocchi sul serio, soprattutto quando ci sono le difficoltà, non diciamo agli altri, cominciamo con la persona, non deleghiamo, non rimandiamo, non facciamo finta, non fingiamo che, perché ci sono abissi di difficoltà anche noi, che non sono capiti e non sono soccorsi, e mettiamo il balsamo sempre delle stesse cose, gli stessi rimedi di prima non servono. Per questa situazione ci vuole questo, una parola, un consiglio, un cammino, una verità, una sberla, ci vuole uno scossone, devo dire, non una sberla, ci vuole una parola veritiera, tentativa. Qualche volta non succede, un sacerdote se ne va per i fatti suoi, e tutti scandalizzati, come facciamo, perché, come mai, e tu dov'eri prima con tuo fratello? Dov'eri prima? Allora, quante volte hai predicato sulle cose di casa? Su Maria che si accorge prima dei problemi e interviene da Gesù senza suonare la tromba, e nella intimità dice: non hanno vino, rimediamo, capiamo prima. Chi vive della parola capisce prima le cose, ha il naso, al fiuto. Perché dobbiamo accorgercene dopo, quando le cose sono ormai irrimediabili dal punto di vista umano? Dove eravamo noi? Quando l'unica famiglia del mio paese inventò testimoni di Geova, il parroco si precipitò. L'unico, meno male che è rimasta quella ancora, sono vicini di casa mia, con pazienza, sono gentile, diciamo. Il parroco si precipitò, poi giustamente disse: no, lei dove eravate? Dove? Veramente, era una frase che ci fece pensare. Ora ricerca. Noi abbiamo strutture di tutte le qualità, abbiamo divisioni delle parrocchie, gruppi pastorali, equip cittadine, raggiungiamo tutti i quartieri, la lettera alle famiglie, tutto perfetto, ma è sicuro che riempiamo gli altri di fede, di amore, di amicizia, di vero? Ignoriamo gli altri, ci disticiamo, non mi ricordo che io parlo della nostra situazione a noi. Il Siracide 6:14-17, però siamo andati in porta, vi indico soltanto questi testi che possano significare l'opportunità di riflessione. Siracide 14:17, chi teme il Signore sa scegliere gli amici, come è Lui, tali saranno i suoi amici. Dodici 8, nella prosperità l'amico non si può riconoscere e nell'avversità il nemico non resterà nascosto. Questo è un proverbio, parallelismo antitetico. Quando sei felice non te ne infischi degli amici, non ti interessa. L'amico non lo può riconoscere nella prosperità, nella avversità esce il nemico. Quante volte le persone dicono che i figli li perdono, non sanno più stare vicino, si nervosiscono, li cacciano di casa. E di solito tutti, no? Diciamo, rimanga, stia tranquilla, è un punto di riferimento, perché appunto quando il giovane è giovane e spensierato, dimentica che ha i genitori, che ha dei punti di riferimento, appena arriva una difficoltà, dove torna? Con chi se la prende? Almeno da noi funziona come così, torna dalla mamma, torna dal papà, si disticciano a morire, ma è un segno positivo, a mio parere, perché nel bene e nel male sanno che c'è una roccia. Il litigio è l'esterno, ma dentro c'è la comprensione che c'è una casa. Quindi all'adulto bisogna dare un freno perché non agisca secondo l'intento del giovane, non si lascia influenzare. Così è nella prosperità, siamo tutti felici. Non ci rendiamo conto delle persone che ci accompagnano, di quelle che restano e restano in silenzio, i cosiddetti profeti nell'ombra. Quante persone ci vogliono bene e non ce lo dicono? Quante persone ci sostengono con la preghiera? E noi, quante persone sosteniamo nella preghiera senza bisogno di dirlo? Di quante persone cerchiamo di essere custodi, protettori, vigilanti, sentinelle, senza che lo diciamo? E quando c'è un problema, a chi fanno riferimento? Secondo la logica del mondo diremmo, come si dice in siciliano, dove ti sei fatto l'estate, ora ti va a fare quell'inverno. Fino a non mi hai cercato, ora a te. O no, non so se si dice, si dica da voi. Dopo ti sei fatta l'estate e ti va a fare l'inverno. Questa è la risposta dell'egoismo più superbo. La persona invece che vive come sentinella non resta, diciamo, ferita per il fatto che l'altro non se ne accorga. ma quando sa che c'è un problema, anche se non c'è un problema, si rimane custodi, vigili, si proteggono ancora con la preghiera, con l'affidamento a Dio, con il rimanere al proprio posto, con il non fuggire, con il non adattarsi alla mentalità di questo secolo. Mi cerchi, altrimenti niente, mi interessa, mi infisco, ti tolgo il numero di telefono, tu non, quanto altro mi chiami? Se non ti manco, ma io ti manco, se non ti manco, non mi interessa. Quando mi dicono queste cose, sono delle cose veramente di umanità infragilita. Essere custodi degli altri, soprattutto noi che siamo consacrati, anche se gli altri non lo sanno e non lo sapranno mai fino a quando saranno in paradiso, significa vivere con amicizia, né quella sbandierata con la trombetta. Saper rimanere al proprio posto crea una testimonianza di fede insormontabile. Nessuno magari ci darà sulla terra la beatificazione, ma sapere che ci siamo e che siamo persone di Dio al nostro posto, che non fuggiamo, che non cambiamo, che non usiamo i criteri dell'affetto momentaneo, crea le basi di un mondo nuovo, non dobbiamo dimenticarlo, perché noi siamo aggrediti ad essere infragiliti. Cioè noi abbiamo tanti accusatori interni ed esterni che ci inducono a cedere, a evitare, a cambiare, a lasciare perdere. E invece da noi, dal nostro modo di essere persone consacrate, dipende la qualità delle famiglie, la solidità dei matrimoni. Io questo non lo so dire in un altro modo, ma se c'è una suora coerente, se c'è un sacerdote tutto in un pezzo di una parrocchia, anche le famiglie, anche i coniugi saranno più forti. Perché i matrimoni sono così fragili? Dobbiamo domandarcelo pure noi, perché noi, consacrati, abbiamo ceduto un pochino. Io noto che c'è una simbiosi tra la vita familiare e quello che noi siamo. I problemi sono tanti nelle famiglie, non dipende da noi praticamente. Ma se ci sono comunità ecclesiali in cui sono preti, suori, consacrati, con le spalle a posto, con la testa sulle spalle, persone di fede, in genere anche i giovani, si diffonde una cultura della solidità, della serenità, della fiducia, dell'essere al proprio posto, del non correre di qua e di là, di non sciogliersi al primo problema che c'è. Non so, dipende dal nostro modo di essere, dal nostro modo di incarnare l'amicizia e la santità, se anche le famiglie tengono. Se diamo noi l'acqua di rose e noi nelle comunità diamo il primo segno di dissidio, di sfacelo, di insopportabilità, di litigio, come volete che tengano le famiglie? A noi ci guardano con occhio particolare, anche se sono miscredenti. Vedete i film che fanno? Fanno i film sui buddisti? Sempre sui preti carabinieri fanno. E fra l'altro prete chi c'è? La suora. E come sta vestito il prete? Come lo portano nei film il prete? Sempre con la veste tarale. Voglio dire, altro 50 anni non ci mettiamo più la veste tarale, 60 anni che non si porta più la veste. E intanto in Italia della cultura che è la meno ecclesiale, quella cinematografica, per richiamare l'attenzione mettono un prete con la veste, o no? E che c'è la suora che va da tutte le parti. Io non vedo questi film, ogni tanto vedo a casa questi passaggi di saranno cose noiosissime, però il punto di riferimento siamo noi. Se rinneghiamo quello che siamo e ci prendiamo poco sul serio, questo è l'orgoglio giusto che dovremmo avere, l'altitezza nel mantenere fede a quello che siamo anelli in una dimensione ecclesiale senza la quale si stacca tutto. La promessa del sacro celibato, io penso che sia la nostra città consacrata, io non lo so spiegare perché non sono un competente, ma penso che sia il pilastro del matrimonio. Come si fa a stare sempre con una persona? 30, 40, 50 anni, certo ci sono delle virtù personali, però dipende anche dalla nostra coerenza. E un prete come fa a stare sempre? E una sola sempre nella sua situazione fisica, etica, esistenziale? Se noi siamo solidi, se viviamo veramente i valori che sono controcorrente, anche il matrimonio sarà solido. E noi perché siamo stati capaci di fedeltà? Perché abbiamo alle spalle genitori, educatori, parroci, che senza dirlo ci hanno trasmesso una solidità di carattere, o no? Non è così? Chi c'è dietro le nostre vocazioni? E gli angeli che svolazzano, ci sono famiglie, genitori, sudori, sacrifici, modi di fare, parole del tempo opportuno, suore, sacerdoti, educatori, o no? Messa da parte tutto questo fenomeno di scandalo nella Chiesa, non influisce sulla fragilità delle famiglie. A chi devono credere le persone? A chi devono guardare? Gli sposati a chi devono guardare per tenere fede a quello che sono? Anche e soprattutto a noi. Il valore del celibato ecclesiastico della città consacrata non servono solo a noi, anche dal punto di vista umano, non solo escatologico, già ora qui creano un orridito di serietà, di limite, di impostazione di vita, di carattere forgiato sulla grazia. La gente perché viene a confessarsi nel sacerdote? Questo l'ho capito pure Nietzsche, che era il filosofo più nichilista che ci sia stato, e disse: date la donna al prete e finisce il sacramento della confessione. Non disse finisce la messa o finisce la chiesa. Che cosa è rimasto di più intimo? La confessione e la direzione spirituale. Perché là dobbiamo svestirci, qua dobbiamo cedere, lì dobbiamo apparire, qua dobbiamo uniformarci. Cosa è rimasto? La confessione, o no? La direzione spirituale, l'intimità del nostro segreto. E infatti gli scandali che sono successi soprattutto nella zona della Chiesa hanno minato tutta la Chiesa. Come mai non sono finite solo le vocazioni, ma si è distrutto il matrimonio? Pensate all'Irlanda, ove purtroppo, senza giudicare nessuno, sono venuti gli scandali peggiori dal punto di vista del clero verso i giovani, i peggiori, al punto che Papa Benedetto prese le trasposizioni che sembravano cose del Medioevo, delle penitenze inflitte alla Chiesa nazionale. Queste cose le hanno subito, non essere da parte per non pensarci, ma o no, ora queste cose non registrate, per favore, non ci sei. Ho letto che il vescovo, il arcivescovo di Dublino, ha dovuto decidere di mandare pochi seminaristi superstiti della sua diocesi, di togliere dal loro seminario nazionale, sopra la diocesana, irlandese, e di mandarli a Roma, per i motivi che voi potete ben immaginare, perché quel seminario non offre più la serietà di un seminario, per i motivi che potete immaginare. Ma si può arrivare a questi punti? È naturale che siano questi punti. Il sacerdote che tradisce la formazione proprio di un futuro sacerdote. Io sto citando dei casi estremi, per cui stiamo attenti a quale credibilità è attaccare gli occhi di tutti a Nazaret, erano fissi sopra di voi, e questo rimane ogni giorno su di noi. Dove ci fu questo scandalo, fece il referendum per il matrimonio. Come mai avvenne in Irlanda? Prima di tutto per questo motivo: c'è una correlazione dove tengono i paesi, dove ci sono figure di consacrati che tengono, non questo bianco, non lo possiamo spiegare minutamente, non si può dimostrare questo prete fra queste famiglie, però c'è un circuito, una linfa vitale che dalla serietà di un sacerdote, di una suora, soprattutto su questo punto che veniva chiamato della purezza, fa le famiglie sante e crea santificazione. Ceduto su questo punto, vengono meno tutti gli altri. Non crolla solo il sacerdozio, crollano le famiglie, crolla la legislazione di una nazione. Io non voglio essere catastrofista, però sotto gli occhi è questo: hanno deciso con un referendum la nazione più cattolica d'Europa, Spagna e Irlanda, più avanti di noi. Poi c'era l'Italia, la Francia, più avanti di noi. L'Irlanda, con il referendum l'anno scorso, anni fa, ha deciso di soppiantare la legge di Dio. Il Papa Francesco ultimamente ha detto, parlando con il Papa Emerito, disse: il peccato attuale è contro Dio creatore. Ora, queste settimane, a causa di queste sventure che succedono nella Chiesa del mondo, quindi l'amicizia vera è quella che crea santità, tutto il resto è compromesso. Scusate che sono andato un po' oltre. Tanto.